Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barile alla conduzione. Oggi sono lieta di proporvi la terza e ultima puntata dedicata alla lettura dei classici della filosofia, la nobile finalità con cui 5 anni fa è stata avviata questa trasmissione in collaborazione con il Centro Internazionale in Subrico, diretto dal professor Fabio Minazzi, nell'ambito del progetto dei Giovani Pensatori, coordinato dalla professoressa Marina Lazzari. Sono qui negli studi di registrazione di Radio Missione Francescana con il professor Paolo Gianni Trapani. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Collaboratore e ricercatore del Centro Internazionale in Subrico, stimato studioso di logica e filosofia del linguaggio, referente delle biblioteche del Centro in Subrico, che contano ormai 15.000 volumi e con cui ogni anno, da 4 anni ormai, leggo, analizzo e commento i classici della filosofia. Nelle 2 puntate precedenti, la prima il 25 gennaio con replica il 28 gennaio, la seconda il 1 febbraio con replica il 4 febbraio e che voi potrete trovare sulla home page della radio, di Radio Missione Francescana, il professor Paolo Gianni Trapani ed io vi abbiamo presentato gli autori e le rispettive opere. John Stuart Mill con On Liberty del 1859 a cura del professor Gianni Trapani e Jeremy Bentham con Libertà di stampa e discussione pubblica del 1821 con la mia curatela. Nella seconda puntata abbiamo evidenziato quello che ho definito il medesimo DNA intellettuale, cioè il concetto di libertà, ed oggi, nella terza e ultima puntata, siamo pronti al confronto aperto tra i due autori su alcune interessanti posizioni tra la filosofia, lo studio della società e la politica. Qualche riferimento, qualche gustoso assaggio ve lo abbiamo anticipato nel corso di questa analisi, sottolineando il peso dell'opera di Bentham per Mill, seppur mai esplicitamente dichiarato, ma palesemente ritrovato tra le righe dello scritto di quest'ultimo, divenuto famoso anche per l'originalità con cui proprio nell'opera On Liberty presenta la sua, quanto totalmente sua, e ora possiamo affermarlo senza troppi dubbi, concezione della libertà. Quindi, professor Gianni Trapani, da dove possiamo partire? Da quale punto, senza perderci troppo nei meandri della filosofia utilitarista dell'uno o dell'altro, seppur meno incisiva rispetto al maestro Bentham, perché di questo si tratta. La relazione tra Mill e Bentham potremmo tratteggiarla come quella tra un giovanissimo allievo intellettualmente vivace e un vecchio maestro, addirittura maestro del padre dello stesso Mill, James, coraggioso e audace, che ha aperto la strada alla compiuta definizione della libertà. Innanzitutto interessante risulta il confronto quindi tra Bentham e Mill, e noi da che parte possiamo davvero avviare questo confronto aperto?
Ma io direi di cominciare la parte finale proprio dalla terza e quarta sezione di On Liberty, che è dedicata all'individuo. Tutti noi vogliamo sapere cosa dice Mill sulla libertà, ma la libertà poi mette capo al problema dell'individuo. Ecco che Mill antivede le posizioni che ci sono, che si vanno configurando al giorno d'oggi, vale a dire l'individuo libero ma circondato da correnti di opinione, da governanti, partiti, teorie e situazioni che minacciano di strozzare il libero sviluppo del singolo. Ecco qui il problema che affronta Mill nella parti finali. Al centro adesso c'è l'individuo. Il problema non è soltanto la libertà di crescere, di espandersi. Ecco il problema dell'individuo, senza essere ostacolato dai poteri di varia natura che lo circondano e minacciano di strozzarlo. Uno spettro si aggira per l'Europa, sembrerebbe di poter dire, parafrasando Marx, certo. Lo spettro sarebbe l'opinione pubblica che, alleatasi poi con i governanti, può minacciare l'individuo. Pertanto Mill auspica che l'individuo possa crescere liberamente, perché grandi sono i progressi se ciascuno di noi può crescere ed espandersi. La natura umana non è una macchina da costruire, ma un albero che ha bisogno di crescere, dice John Stuart, e svilupparsi in ogni direzione, secondo le tendenze delle forze interiori che lo rendono un essere vivente. Ecco l'individuo contrapposto alla società. La società come possibile livellatrice del singolo. Qui il discorso è modernissimo.
Certo.
Negli anni 60 fioriranno filosofie intere sui rapporti fra società di massa e l'uomo, ridotto ad una dimensione.
Esatto, esatto. In questo caso, mentre il professor Gianni Trapani stava logicamente declinando le osservazioni di Mill, a me veniva in mente la posizione di Bentham proprio rispetto, per esempio, all'opinione pubblica, no? Mentre Mill è preoccupato che questa opinione pubblica in qualche modo si allei ai potenti e faccia sicuramente registri una condizione di assoluta ingovernabilità all'interno dell'ambito costituzionale del governo, bene, Bentham invece sottolinea la preoccupazione che invece sia l'aristocrazia a insomma ad allontanare l'opinione pubblica, e l'opinione pubblica non diventa artefice con i potenti di un disastro sociale, ma l'opinione pubblica, secondo Bentham, è l'unica che può fermare i politici, in questo caso i politici corrotti dal loro operato di corruzione. E quindi anche qui è interessante, no, come questa opinione pubblica viene registrata da Mill e come viene tradotta da Bentham. Bentham aveva sottolineato che la libertà di stampa e di opinione pubblica stava comunque alla base della libertà, di una libertà che era una libertà di azione, una libertà di gusto, una libertà di pensiero, una libertà di conoscenza, e questa opinione pubblica è vista in senso positivo. Mentre per Mill vediamo che l'opinione pubblica prende una conformazione sicuramente diversa, no?
Sì,
sicuramente la rappresenta in modo negativo. L'opinione pubblica fa paura.
Fa paura, perché alleandosi ai governi addirittura fa in modo che non cambi nulla. Poi all'epoca sua lui fa due esempi, qui siamo a metà 800, ad esempio parla della Cina che si preoccupa di livellare le menti imponendo tradizioni, ma addirittura critica l'Inghilterra stessa, che noi tanto rispettiamo come
mentalità anche,
avanzatissima,
no?
Invece a Mill gli risulta che l'Inghilterra dell'epoca, nonostante tutti i progressi, in realtà era conservatrice,
certo,
facendo in modo che, pur favorendo il progresso, non cambiasse nulla.
Sì, sì,
che
sì.
È stupefacente.
Sì, ed è la stessa posizione che tra l'altro Bentham registra nel 1821, quando dice che effettivamente il suo sogno è un sogno americano, non è un sogno inglese, no? Quindi, per esempio, nello scritto sulla libertà di stampa e di opinione pubblica, Bentham propone una serie di argomentazioni a favore della più ampia libertà di pensiero e di discussione, vista appunto come unica garanzia efficace contro abusi di potere ed eccessive interferenze governative. Cioè, in altre parole, in queste pagine Bentham spiega come la libertà di stampa e di opinione garantisca una barriera alla legislazione paternalista contro cui si era scagliato appunto negli altri scritti precedenti, quelli di qualche anno prima. In queste pagine Bentham elabora la prima teoria appunto del quarto potere dell'opinione pubblica dell'epoca moderna. Libertà di stampa e discussione pubblica è sicuramente una grande manifestazione di richiesta di attenzione da parte del cittadino, e di richiesta di azione da parte del cittadino. Non un cittadino passivo, ma un cittadino attivo vuole Bentham, un cittadino che sappia conoscere, che sappia scegliere e soprattutto che sappia parlare. Questa è la posizione importante, no, che viene evidenziata.
E questa libertà di Bentham corrisponde alla richiesta di Mill di poter crescere ogni individuo, altrimenti avremo masse di gente che non pensa. Anzi, lui critica moltissimo questo proliferarsi del livellamento verso il basso. da una massa uniforme di gente che non pensa, proviene un governo parimenti di basso profilo. Ecco le conseguenze del mancato sviluppo del singolo. Lo Stato poi si sta alleando con i poteri conformisti, per cui lo Stato assimila il conformismo, combattendo chi contrasta l'opinione pubblica, chi non si adegua al conformismo, segnalando anche un pericolo strano e preoccupante, cui dedica solo un cenno, vale a dire che a momenti, dice Mill, siamo a un passo dall'assimilazione forzata, cioè dal conformismo forzato, dall'omologazione forzata, il che ci porterebbe dritti dritti alle scene preoccupanti di Orwell. Poi non è un caso, anche Orwell inglese aveva prefigurato questo conformismo di massa, addirittura forzato.
È la società che spaventa Mill, eh? Cioè è la collettività che spaventa Mill. Da questa lettura, no? Sembra effettivamente che sia la società a spaventarlo. Quindi non è tanto l'individuo in sé, no?
Sì.
È l'individuo nel momento in cui, pur di far parte di una collettività, si adegua. E questo conformismo forzato è forzato dal fatto che è l'unica possibilità che l'individuo ha di far parte di un contesto sociale. Beh, questo è drammatico, perché in questo caso noi ci rendiamo conto di quanto possa essere disorientante una cosa del genere, no? Quindi conformismo e non altro. Quale altra possibilità Mill propone? Cioè, dinanzi a questa situazione disastrosa, no? Un conformismo forzato. Cosa propone come alternativa?
Auspica che la diversità delle opinioni possa crescere civilmente e che anche le opinioni negative vengano ascoltate. Già è grave respingere da parte dei poteri un'opinione vera, ovviamente, ma è anche grave respingere un'opinione falsa, perché anche l'opinione falsa può meglio porre un contrasto rispetto alla verità che si ricerca. Per cui la libertà di espressione è assolutamente da conservare.
E la libertà di espressione è legata alla libertà di parola, in questo caso una parola che però deve avere come fondamento una struttura culturale forte, no? Che in realtà risalta più Mill che Bentham, perché Bentham, soprattutto nell'ultima fase della sua produzione, che è iniziata negli anni 20 del XIX secolo, l'Europa in cui egli completava le sue opere sulla politica, l'epoca in cui egli completava le sue opere sulla politica costituzionale, cioè il codice costituzionale, i principi primi preparatori al codice costituzionale, sottolineano appunto un bisogno di avere dei riferimenti, e questi riferimenti Bentham va a ritrovarli appunto all'interno di queste strutture giuridiche. Secondo Bentham, l'analisi necessaria per elaborare soluzioni istituzionali che garantiscano appunto la tutela degli interessi di tutti i cittadini può rimanere a un livello del tutto indipendente sia dalla teoria delle forme di governo che dalla spiegazione dell'insorgenza della società politica. E Bentham suggerisce appunto le medesime riforme tanto per una monarchia assoluta come quella dell'allora Regno di Tripoli, cui egli tra l'altro rivolge in garanzie contro il malgoverno una particolare osservazione, quanto per un regime semiliberale come quello vigente nella Spagna del triennio costituzionale, cui sono indirizzate appunto le lettere che compongono libertà di stampa e discussione pubblica, come abbiamo illustrato all'inizio. E ciò si deve anche al fatto che Bentham fu sempre fortemente ostile all'aristocrazia e non ebbe nessuna fiducia nella possibilità che tale classe potesse svolgere una funzione proficua per gli interessi dei cittadini nel loro complesso, al contrario per esempio di John Locke, di Montesquieu. Bentham non adotta uno schema logico della cosiddetta teoria dei corpi intermedi, cioè l'idea che il problema fosse di limitare il potere monarchico che opprimeva il popolo e che a questo fine potessero risultare utili dei poteri intermedi tra il popolo e la monarchia. E per Bentham il problema era sì limitare il potere dei governanti, ma secondo lui la monarchia e l'aristocrazia sono naturali alleate e solo una soluzione legislativa, cioè una costituzione, può ottenere l'effetto voluto. Quindi lui si rivolge direttamente proprio per uscire da questo, pensiamo al dopo, no? Conformismo forzato. Lui dice il riferimento è sicuramente a un apparato costituzionale forte che può risultare davvero l'unica possibilità per guidare l'individuo a scelte consapevoli da un lato, ma dall'altro proficue per tutti, non solo per l'individuo stesso. Mill in questo caso quale posizione prende nei confronti dell'individuo che affronta la politica?
Beh, nel senso che affrontare la politica significa esprimere opinioni purché siano ben approfondite, certo, e ponderate.
Certo.
Lui critica molto la superficialità di chi lancia opinioni. Poi ci possono essere anche opinioni diverse, ciascuno la pensa a modo suo, però il confronto rende possibile la ricerca. C'è sempre una porzione di verità, tutto anche nelle varie tesi diverse. Lui lancia una specie di metodica sulla libertà e anche sui rapporti fra il potere e chi la pensa diversamente, tra il potere e chi enuncia anche frasi false che però contengono sempre qualcosa di buono.
Quindi in un certo senso lui dice sì va bene, a un certo punto va bene anche l'opinione purché quell'opinione sia fondata, e allora in questo caso noi potremmo dire, no, filosoficamente parlando, non si tratta più di una opinione, si tratta di una conoscenza, no? Quindi non si tratta più di una opinione per cui ciascuno esprime il proprio pensiero, che è la propria impressione del momento, ma in questo caso l'opinione, come la registra Mill, non è più l'opinione come la registrava Bentham.
Sì.
Quindi l'opinione di Mill racchiude una conoscenza che non è solo la conoscenza che si apprende attraverso i giornali, come diceva Bentham. Tu ti informi e poi parli, no? Tu ti informi e poi scegli. Ma non è in questo caso un'informazione che io vado ad attingere dai giornali che mi parlano di quel particolare argomento. Mill richiede un'operazione ulteriore, che è quella di un approfondimento con una mentalità critica, no?
Ecco, poi la sventura è che i poteri remano contro
certo.
Queste opinioni, soprattutto lui lo dice l'eterodosso, quello che la pensa diversamente. Chi la pensa diversamente è già in partenza condannato dai poteri, alleati con l'opinione pubblica.
E chi pensa diversamente, però,
chi
in questo caso
diversamente
è l'intellettuale, non è più l'opinionista.
Beh sì, generalmente sono uomini di diversa provenienza.
Certo.
Spesso Mill fa degli excursus storici menzionando nella storia del pensiero, del costume, questi pensatori che hanno avuto il coraggio di opporsi, come Savonarola.
E certo, che diventa sicuramente un modello per tutti. Però in questo caso, per esempio, la posizione di Bentham è la posizione dell'esistenza di una stampa libera e di una potente opinione pubblica che, secondo lui, riescono a garantire in qualsiasi condizione la possibilità di esercitare una sorta di diritto di resistenza, no? Quindi, se per Mill questo diritto di resistenza, questa posizione decisamente forte nei confronti di un conformismo forzato e quella dell'intellettuale che riesce a comprendere davvero qual è la posizione sulla base delle proprie ricerche, qual è la posizione da prendere e che sia una posizione proficua per tutti, Bentham va a ribadire che in questo caso il diritto di resistenza è per tutti coloro che hanno la possibilità di informarsi attraverso la stampa libera, che è libero pensiero, e noi possiamo dire la stampa libera però è fatta da intellettuali che scrivono, no? Da persone che dedicano il proprio tempo ad approfondire determinati, il proprio tempo, il proprio lavoro, ad approfondire determinate questioni. Quindi le persone che attingono a quelle informazioni, chiamiamole giornalistiche, sono persone che in qualche modo arrivano dagli intellettuali. Allora noi potremmo dire, allora questa libertà di opinione, questa libertà di stampa, è davvero la soluzione che permette di uscire dal conformismo forzato a cui Mill si riferisce?
È proprio l'approfondimento che manca generalmente. Ecco perché questo testo qui si riferisce anche, ben si attaglia alla situazione del giorno d'oggi, dove viaggiano opinioni superficiali in maniera impressionante.
È attualissimo.
Infatti.
E in questo caso proprio l'aspetto, l'aspetto sicuramente che deriva, no, da questi due autori che noi possiamo rilevare è proprio l'attualità di una libertà di opinione, una libertà di espressione che però hanno bisogno di un fondamento conoscitivo adeguato. E quindi proprio come messaggio, no, nella nostra attualità noi possiamo dire tu sei libero quando tu sai di ciò di cui stai parlando e quindi hai raggiunto un approfondimento tale che ti permette poi di prendere una posizione, no? Allora in questo caso l'aspetto interessante di questi due autori, Bentham prima e Mill dopo, è il fatto ancora di ribadire una libertà, forse Bentham è ancora un po' più superficiale di Mill. Mill andrà più dentro, no, le questioni, ma in questo caso sicuramente l'aspetto che Bentham lascia è quello di dire, di dare importanza alla libertà di stampa e Mill di dare importanza a una opinione che non è un'opinione pubblica ma è un'opinione approfondita, quindi non ci si ferma più all'opinione pubblica.
Le tesi sono sempre interessanti. Quel che è cambiato è la natura del medium.
Certo.
Ovviamente adesso abbiamo i dibattiti in televisione o politici di varia estrazione. Sì.
E lì dobbiamo capire però se questi dibattiti hanno come fondamento, no, una conoscenza certa, vera e scientifica o no.
Dei
perché
fatti,
altrimenti,
esatto,
ha ragione Mill quando dice siamo nel pieno di un mare in tempesta, la tempesta è data da una serie di informazioni contraddittorie che non ci portano a niente.
O respingere l'opinione altrui senza un approfondimento.
In questo caso questi due classici aprono la questione su una tematica molto, molto dibattuta nei nostri giorni. Perché è una tematica che sottolinea sempre di più la superficialità con cui noi intraprendiamo a volte determinate argomentazioni.
Cos'è la libertà oggi? È appunto il tema che si sposta dall'epoca di Mill all'attuale situazione. Sì.
E in questo caso, professor Gianni Trapani, per lei la libertà?
Beh, per me la libertà è appunto... Richiede uno spessore etico perché prevede rispetto altrui.
Quindi molto, molto kantiana come impronta?
Sì, anche. Prevede, la mia libertà prevede quella tua, altrimenti si ribalta in...
Mill in questo caso però aveva paura della società, no? Non è un po' contraddittorio il fatto che lui ribadisca comunque il valore della libertà dell'individuo e poi abbia paura di una libertà sociale?
No, per Mill l'importante è che i poteri vengano criticati in maniera proficua, altrimenti è l'omologazione totale, l'individuo si perde.
E quindi in questo...
grandi movimenti politici nuovi vengono da singoli individui. È spaventato dall'omologazione, Mill. Gli uomini leggono le stesse cose, hanno gli stessi diritti, tutti i cambiamenti politici lo promuovono, tendono tutti a elevare chi sta in basso e a spingere giù chi sta in alto. La promuove, l'omologazione, lo sviluppo delle comunicazioni, diffondendo in modo sempre più ampio beni di consumo. E molta paura della conformismo.
Allora, su questa riflessione, no? Sul conformismo, sulla paura del conformismo, sul bisogno di espressione individuale all'interno però di una società che deve avere caratteristiche di libertà, quindi caratteristiche in cui c'è e vige il rispetto dell'uno nei confronti dell'altro, soprattutto dell'ascolto dell'uno nei confronti dell'altro. Io ringrazio e saluto il professor Paolo Gianni Trapani, collaboratore e ricercatore del Centro Insubrico, per la preziosa disponibilità a partecipare a questo confronto filosofico che, e lungi da noi dal nascondervelo, cari radioascoltatori, ci diverte molto. La prossima settimana avremo il professor Minazzi che ci presenterà il suo Galileo e nelle settimane successive qui a Radio Missione Francescana verrà una rappresentanza dei giovani che parteciperanno al seminario sulla sostenibilità ambientale nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, di legalità come prassi, e colgo l'occasione per ricordarvi la conferenza su Galileo, quindi Galileo e la rivoluzione scientifica, tenuta dal professor Minazzi venerdì 22 febbraio dalle ore 9 alle 12 presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi dell'Insubria di Via Ravasi 2 a Varese. E saluto e ringrazio padre Gianni Terruzzi per l'ospitalità, il nostro Enrico Bonisolo per la regia e tutti voi cari radioascoltatori, invitandovi a seguirci anche la prossima settimana qui a Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia, una risentirci da Stefania Barile e da Paolo Gianni Trapani.